Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Siete contenti o siete turbati? Facciamo prima un discernimento degli spiriti per vedere questa parola che cosa ha prodotto. Perché a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici. Allora, guardiamo subito. Appena avete ascoltato queste cose, amate i nemici, prestate senza chiedere ritorno, eccetera, la vostra mente, il vostro cuore, in che cosa erano impegnati? Due possibilità. Una è questa: Signore, tu mi comandi queste cose per me impossibili, mettimi nelle condizioni di attuarle. Sì, è vero, sono proprio difficili, perché il mio nemico lo vedo bene, lo conosco, so cosa mi ha fatto, io quello che, al quale ho dato dei soldi e non me li ha ridati me lo ricordo, lo conosco e come faccio a ridarglieli ancora, eccetera. Ora, se tu mi comandi questo, sicuramente questo è buono, mettimi nelle condizioni di attuarlo. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è che mentre si dicevano queste parole, mentre io leggevo il Vangelo, un altro spirito si era messo vicino a te a dire, hai capito? Ma chi lo diceva Gesù? Ma sicuramente non lo dice a tutti, forse lo dice ai santi, ma lo dice a te, ma insomma, ma come? Ma questa roba se la sarà inventata qualcuno? Ma non è possibile, perché voglio dire, anche volendo, come si farebbe a... Dunque ti ha mostrato la ragionevolezza della impossibilità di questi comandamenti, o se vuoi meglio, ti ha mostrato l'irragionevolezza di questi comandamenti. Che dici tu? Quale dei due sentimenti ti è venuto incontro? Non lo dire. Facciamo che sono venuti tutti e due. Anzi, facciamo che il primo, il sentimento, quello che ti dice che è impossibile, quello ti è venuto per prima. E adesso vediamo se riusciamo a costruire un atteggiamento del cuore che invece fa propendere tutto verso Dio. E per farlo usiamo una chiave, ce la fornisce la prima lettura dal primo libro di Samuele, quando si racconta uno strano episodio. Saul è re, ma pure Davide è re, è stato già unto da Samuele per essere re. Chi dei due? O è uno o è l'altro. Beh, Saul era un re che il popolo aveva voluto e Dio l'ha concesso perché il popolo proprio aveva voluto un re. Dio non voleva, ma gliel'ha concesso. E gli ha concesso un bel ragazzo alto, anche prestante, che aveva pure un po' di cose, insomma, non era uno qualsiasi. E il popolo si innamora di questo re, è un re grande, un re molto, molto buono, molto intelligente, può fare molte cose. È Saul, però Saul tradisce il suo patto con Dio, lo fa attraverso una cosa neanche tanto interessante, va a fare una battaglia e alla fine, invece di distruggere tutto, si prende il bottino, lui e gli amici suoi, e non si fida di Dio, questo la legge non lo voleva, dunque Dio si decide di esautorare Saul dall'essere re. Dall'altra parte sceglie Davide, un altro bel ragazzo che c'aveva, pure lui stava presso alle pecore, insomma, un re secondo il cuore di Dio. Ma Saul, come succede sempre, quando sa che Davide è stato fatto anche lui re, si ingelosisce, si muore dall'invidia, e siccome muore dall'invidia decide di far morire Davide e lo perseguita continuamente. Ora lo perseguita in tutti i modi, lo mette in difficoltà in tutte le circostanze. Ora Davide un giorno ha la possibilità di andare da Saul mentre dorme. Gli prende la lancia e una brocca che gli stava vicino alla testa per dire: io ho la lancia, tua. La brocca stava vicino alla tua testa, hai capito cosa potevo farti? Potevo ucciderti. E il generale di Davide glielo dice: manda me, io ci vado io. Metto la lancia una volta sola e è sufficiente, morirà. E Davide qua dice una cosa che forse tu hai sentito ma non hai capito. Dice: come si fa a mettere le mani sul consacrato del Signore? Guai a me, sul consacrato del Signore. Che intendeva dire Davide? A che faceva riferimento? Qual era questa consacrazione? Saul era stato unto re e dunque era consacrato re. E siccome è consacrato vuol dire che Dio l'ha scelto, e se Dio l'ha scelto nessuno può giudicarlo. Se Dio l'ha scelto appartiene a lui, non posso mettere le mani sul possesso di Dio. Così è andata quella storia. Poi nel corso della storia arriviamo fino a Gesù Cristo. Lui è il consacrato del Signore per eccellenza. È il Cristo. Cristo vuol dire unto, vuol dire consacrato, scelto, scelto per eccellenza da sempre, fin dall'origine dei secoli. Ma gli uomini davanti a questo consacrato dubitano della sua autorevolezza e decidono di metterlo a morte e lo uccidono. Ora, quando questo consacrato ha messo la sua consacrazione a disposizione di tutti, da quel sangue è nata una fonte che consacra ognuno di noi, anzi, che ha consacrato ognuno di noi. Quella fonte, quell'acqua e quel sangue sono il segno del nostro battesimo. Tutti noi qua siamo consacrati. Scelti da Dio per un'opera precisa, che sia piccola piccola o grande grande, che si debba espletare nella famiglia o nelle relazioni con gli altri o addirittura a livelli ancora più grandi, questo non ha importanza. Tutti noi abbiamo ricevuto con la consacrazione anche un numero di talenti necessario perché questa consacrazione potesse produrre ciò per cui è stata operata. Io sono chiamato ad essere consapevole della mia consacrazione e rispettoso della tua. Se tu vieni a confessarti, qualsiasi peccato tu abbia commesso, io devo guardarti come ti guarda Dio. E in forza della tua consacrazione battesimale non posso scandalizzarmi. Mi chiama questa consacrazione tua a donarti il perdono e riabilitarti nella casa di Dio. Lo capisci? Ma anche a te è affidato questo, anche a te è affidato un dono, un talento che ti permette di perdonare, di rimettere in qualche modo i peccati, non secondo il sacramento della penitenza, ma ti è chiesto di pregare, di non giudicare, di amare anche quelli che ti fanno del male. Tu dici pure a me, sì, perché? Perché sulla tua consacrazione vigila l'Altissimo. Guardate, qua Gesù, questo Vangelo comincia dicendo che in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, non l'ha detto in piazza, l'ha detto ai suoi discepoli, quelli che già avevano cominciato a capire come funzionavano le cose, quelli che già si disponevano a comprendere anche la sua missione e la sua morte in croce. E chi rilegge questo Vangelo di Luca e ha fatto l'esperienza della resurrezione sa che c'è una consacrazione che l'ha avvicinato così tanto a Gesù da poter credere alle cose che egli ha detto e da poterle mettere in pratica. Perché vedi, mio amico, sappilo bene, perdonare il nemico o amarlo non è da uomini, non è ragionevole, anzi, lo vuoi sapere? Non è possibile amare chi ti ha odiato. Stai tranquillo, lo sappiamo tutti che è così. Non è possibile. È possibile che un uomo nasca da una vergine? È possibile che un uomo risorga dalla morte? Ora, che cosa è chiesto a te? Che cosa è chiesto alla Chiesa? Che siccome noi crediamo nella resurrezione dalla morte e nell'incarnazione del Verbo, questo sia visibile tutte le volte che noi combattiamo l'irragionevolezza con la fede e con la speranza. Amare non è possibile, ma credere di poter amare, questo è possibile. Perdonare un'altra persona che ci ha fatto del male non è possibile, ma sapere che Dio può operare questo attraverso di noi, questo è possibile. Allora a te non ti è chiesto di fare cose straordinarie, ma di fidarti di una parola che oggi è seminata nella tua coscienza e domani porterà frutto nella storia. Questo è il regno, questa è la Chiesa. Ma se la Chiesa stesse là a dirsi tutte le volte, forse come stamattina, ma Signore, ma non è possibile, ma forse non dicevi a me, magari dicevi a qualcun altro, Santa Rita, a Sant'Antonio e a qualche altro, non lo so, a Padre Pio, ma non a me, no. Poi, se volessimo poco entrare sul problema della misericordia, oggi voi che dite di adorare il Gesù misericordioso e che impetrate con le vostre novene e coroncine la sua misericordia, quando siete misericordiosi? Verso chi decidete di essere misericordiosi? Chi merita la vostra misericordia? Noi viviamo in un'epoca in cui sembra che nessuno più meriti misericordia da nessuno. E tutti possano essere giudicati in tutti i luoghi, a scuola se sono di un altro colore, allo sport se sono di un'altra provenienza, da tutte le parti. E noi cristiani non abbiamo una parola autorevole che possa cambiare questo modo di pensare. Noi non abbiamo un'esperienza di misericordia, non siamo stati perdonati nei nostri infami peccati e anche in quelli mediocri che qualche volta sono ancora più infami. Non ce l'abbiamo questa esperienza di misericordia. E questa che ci è stata versata con una misura pigiata, scossa e traboccante per tutta la nostra vita, forse che non deve essere restituita. E a chi la restituirai a questa misericordia? A chi se la merita? Lo capisci? Che cosa è in gioco qua? Guarda l'altro uomo come un consacrato del Signore. Sacrificaci le tue ragionevolezze e vai verso di Lui come andresti verso Gesù Cristo. Vai con la fiducia che il Dio del Signore nostro Gesù Cristo nel suo spirito può salvare l'anima tua e l'anima del tuo nemico, finché noi non torniamo ad essere un corpo solo e un'anima sola, o riuniti da questa Eucaristia in cui la natura debole e umana degli uomini è ormai unita alla natura forte, divina del Figlio di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi abbiamo dimenticato che veniamo da te che eravamo in te una cosa sola, che ci hai pensati in relazione come tu sei in relazione con il Figlio e lo Spirito Santo. Il demonio ci ha messi nelle condizioni di credere che non saremo perdonati e dunque che non possiamo perdonare. Ma quando abbiamo visto il tuo Figlio inchiodato sulla croce, abbiamo compreso che tutto ciò che apparteneva a Lui tu l'avresti donato anche a noi. E allora mettici nelle condizioni di camminare sulle sue vie, di praticare i suoi comandamenti, di conoscere il suo cuore misericordioso e di operare con altrettanta misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo, anzi ti ringraziamo per averci dato un Papa come questo, per poter scorgere in lui i tratti della misericordia per le cose che opera all'interno della Chiesa, della Curia e in mezzo agli uomini. Chiama molti presbiteri secondo il tuo cuore, religiosi secondo la tua volontà, vocazioni nuove, perché per questo tempo nuovo della storia, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, abbiamo fatto del male, abbiamo giudicato, abbiamo allontanato quelli che ci hanno fatto del male, non abbiamo messo in pratica i tuoi comandamenti, ma la nostra speranza ancora fonda sulla fede, perché si operi la carità in mezzo a noi. Dacci la possibilità di perdonare e di chiedere perdono. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guardiamo con stupore all'uomo contemporaneo. Mentre cerca le vie della salvezza, si trova impigliato nelle considerazioni di questo mondo. Fa che possiamo aiutarlo a conoscere la tua volontà e a metterla in pratica. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, tu conosci il cuore dei tuoi figli, tu lo scruti nel profondo, tu sai quali mormorazioni portano dentro, sai quali difficoltà obiettano rispetto al comandamento dell'amore, ma tu mettili al riparo dalle insidie del maligno che tende a convincerli dell'irragionevolezza della carità. Mettili a riparo da ogni pensiero cattivo e da ogni maleficio. Fa che si fidino della tua parola e la mettano in pratica. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.